Eccoci pronti con una versione popolaresca della nostra sigla, che di solito invece è la versione orchestrale. Buongiorno da Olivia Bosia.
E da Giovanni Conti.
Buongiorno Giovanni e buongiorno anche ai nostri ospiti che abbiamo al telefono. Graziella Contratto, buongiorno.
Buongiorno Olivier.
Benvenuta. Valerio Benz, buongiorno, benvenuto.
Salve a tutti.
Allora, da Oltralpe, Graziella la sentiamo un po' lontana, ma forse correggiamo leggermente il tenore, l'intensità della telefonata. Graziella Contratto è direttrice artistica con Barbara Betschert del Festival Alpentöne, nonché attiva in ambito di musica classica a Berna, in Svizzera e non solo, da tanti tanti anni. Valerio Benz è produttore per la nostra emittente cugina SRF 2 Kultur. Partiamo dall'edizione conclusa da poco di Alpentöne 2021.
Alpentöne 2021, sì, è finita da pochissimi giorni e possiamo incominciare a parlare di numeri, fare qualche cifra, come è andata.
Un piccolo bilancio della direttrice artistica, ganz kurz, bitte.
Allora, ovviamente non è stato un anno normale, diciamo, per gli Alpentöne, però quello che ho sentito adesso, stanno ancora per calcolare il bilancio, diciamo, finanziario, però a livello del pubblico è stato un anno molto bello e anche ci sono stati più spettatori e spettatrici che normalmente, con tutte queste condizioni un po' adattate per Corona, si avrebbe potuto aspettare. Quindi molto positivo tutto quello, e la meteo era fantastica.
Dunque,
poi parliamo della musica forse.
Certo, parleremo soprattutto della musica. La meteo è stata fantastica, posso confermare, può confermare anche Valerio. Per quel che riguarda il pubblico, torniamo poi fra poco anche evidentemente sul problema legato alle condizioni speciali di quest'anno, non solo per il pubblico ma anche per gli artisti. Valerio Benz, una tua impressione, sei stato ad Altdorf, ci siamo incontrati, non per tutta la rassegna, ma insomma un assaggio e poi delle trasmissioni già realizzate per SRF 2 Kultur l'hai avuto anche tu. Qual è il tuo facit, diciamo così?
Ma prima di tutto era un grande piacere andarci e poterci andare, visto che non era assolutamente, come si dice, selbstverständlich, non era previsto che poteva svolgersi in un modo più o meno normale. Invece lì sul luogo era per me praticamente come altri anni, era un grande piacere muoversi nell'ambito del festival tra questi luoghi. Sì, facit per quello molto positivo.
Dunque, entrambi abbastanza contenti. Graziella, la pandemia, Covid, le condizioni certo hanno tenuto lontano una parte di pubblico, ma ci dicevi che nonostante tutto le cifre sono stati buoni. E dal punto di vista dell'ingaggio degli artisti, qui certamente qualche difficoltà in più, supponiamo.
Eravamo abbastanza sorpresi perché quando abbiamo deciso poco tempo prima del festival che la regola GGG, Heilt, Geimpft oder Getestet, quindi col certificato, dovrebbe essere installato anche per tutto il pubblico e anche per gli artisti, non si poteva sapere come sarebbe la reazione, ma finalmente io penso che mio punto di vista è piuttosto punto di vista anche di una musicista. Io penso che tante persone erano talmente felici di ripoter suonare per un pubblico live, su un podio, per sentire dopo tutti questi mesi di Zoom e di live stream, un po' come comunque un po' distanza. Non so come si dice in italiano, di nuovo di poter sentire questa presenza mutuale è stato forse un sacrificio abbastanza piccolo, e non abbiamo avuto problemi e finalmente prima, due giorni prima del festival c'era un caso dove un test è stato positivo, però era una persona che non non poteva partecipare, e è stata quindi sostituita per un altro, era uno studente che doveva partire, e poi comunque così non c'era problema. Abbiamo avuto veramente anche qui un bilancio molto positivo, tante persone hanno aiutato subito per installare uno centro di test e per sostenere anche tutti gli artisti che forse dovevano ancora avere un certo permesso o un altro consiglio.
Sì, sì. E la gioia dei musicisti di poter suonare finalmente davanti al pubblico è stata espressa davvero praticamente sempre, più volte l'abbiamo sentito. Giovanni?
Sì, volevo chiedere a Graziella se la situazione del Covid si è rivelata solo in termini negativi. Cioè, io penso che, come è successo anche per altre rassegne, questa difficoltà in fondo hanno anche costretto, nello stesso tempo anche permesso di realizzare magari qualche cosa che in tempi normali non si sarebbero realizzati. È stato così anche per voi?
Io l'ho sentito spesso che forse il lavoro preparatorio abbiamo anche avuto dei pezzi che sono stati composti specialmente per il festival Auftragswerke, delle comande, e io ho sentito che tante comande sono state composte durante il periodo del 2020, e io penso anche forse nella concezione di queste composizioni la gente, i compositori, compositrici hanno veramente cercato di esprimere altre emozioni che prima erano non così esistenzialmente importanti, che durante questo periodo molto, molto esistenziale, ovviamente. E in questo senso lei ha ragione. Io penso anche che la coscienza di essere un artista su un podio, come non era più evidente durante tanto tempo, è ridiventato una cosa, un desiderio profondo, e che forse anche riempito di nuovo con una nuova energia.
Mm-hmm. Sì, accennavo prima al fatto che tutti gli artisti l'hanno dichiarato esplicitamente e molto chiaramente. Sui progetti torniamo subito dopo, perché uno degli argomenti che ci interessa, così sentiamo anche il nostro Valerio da Basilea. Prima però andiamo, come si direbbe da voi Oltralpe, auf Nummer sicher. Thank you. Nummer Sicher è uno dei gruppi che, con i quali appunto si sa di avere, di fare sempre la cosa giusta. Ambeck, Markus Flückiger, Andreas Gabriel, Pirmin Huber, organetto, violino e contrabbasso. Questo era uno dei concerti che appunto promettono e poi mantengono. Torniamo però con Graziella Contratto e con Valerio Benz almeno al primo di questi grandi progetti. Uno era relativo agli Acciaio del Rodano, con la Fanfare du Loup, che ha chiuso il sabato sera con un percorso dal Ghiacciaio del Rodano fino a Ginevra, e l'altro era invece quello legato a queste radici profonde della cultura e di certi aspetti della vita e del modo di pensare Urano. Ban Goldener Ring, con Roland Hinden e anche i suoi musicisti. Partirei da Valerio, perché abbiamo ascoltato insieme questo concerto, eravamo affascinati, ma sembrava che ci mancasse qualcosa, giusto?
Sì, ma io la mia opinione è un po', c'è un po' due lati. Sì. Uno era, diciamo, l'impressione lì sul luogo, che mi ha fatto un po', ero un po' scettico, diciamo. Poi, ascoltando la registrazione a casa con tranquillità, ho avuto di nuovo un'altra impressione. Il problema principale, secondo me, nell'ambito di scrivere una composizione legata, diciamo, al tema delle Alpi, rimane sempre un certo rischio di finire
nell'evocazione.
Sì, nel troppo naturalistico, nel diciamo troppo prevedibile anche, perché se a me qualcuno dice: guarda, adesso ascoltiamo una composizione contemporanea sulle Alpi, allora la cosa che magari non voglio sentire è il corno alpino
e i campanacci
e magari il Hackbrett, sì. Perché quelle sono le cose che associo subito, no? Magari è l'altro rischio, forse soprattutto legato a un'idea così mistica anche che c'è dietro questo ban, è di rimanere troppo nell'atmosfera, così essere troppo atmosferici, suoni di vento, di... Per carità, può essere tutto molto suggestivo.
Evocativo, sì.
E anche per me ha funzionato, diversi momenti della composizione ha funzionato abbastanza bene, c'erano anche delle climax così, però tutto in tutto mi rendo conto che è una, in tedesco si dice una Gratwanderung, no? Cioè
certo.
Rimane sì,
è il camminare,
un po' delicata.
Il camminare su una corda tesa o sul filo del rasoio, sempre un po' in bilico. Graziella, sì. Cosa dice a proposito di questo Golden Ring, che prende spunto da queste testimonianze di un medico di campagna, di un medico condotto Urano, per dare spunto a questa composizione? Qual è la vostra soddisfazione in merito?
Allora, il libro sul quale è basato questa composizione è di Eduard Renner, che lui stesso è nato e ha vissuto a Altdorf tanto tempo prima di fare gli studi di medicina, e poi prima di diventare una specie di antropologo un po' fra amatorismo e anche pre-professionista, non so come dire. E questo libro è abbastanza affascinante, e devo dire che era Pius Knüssel, il nostro direttore amministrativo di festival, che aveva avuto l'idea di dare questa comanda a Roland Dahinden, perché ha pensato che infatti tutto quello che Valerio Benz ha detto adesso può essere guardato anche come un vantaggio, secondo Pius, mi pare, perché io so per caso che Roland è andato durante delle settimane, è andato fare delle randonnée, come si dice?
Delle passeggiate, delle escursioni.
Passeggiate, esatto. È stato in tante valli del cantone di Uri per registrare il suono di questi campanacci, come avete detto, campanacci.
I campanacci, sì.
Campanacci. per utilizzare dopo questo suono anche come una base della sua composizione. Nel mio sentire, io ho anche trovato che la registrazione alla radio mi è piaciuta tantissimo, e ho sentito anche durante il concerto live che il pubblico era molto affascinato. Quindi io capisco benissimo le piccole critiche, o forse le prospettive un po' scettiche che si può avere ascoltando questa musica, che infatti è un po' una mistura fra improvvisazione, atmosfera, collezione sonora di queste campane, eccetera. Forse si deve sempre vedere un po' la mistura.
Eccola, l'ascoltiamo per un momento e poi torniamo con i nostri ospiti. Questa suite dura quasi un'ora, è difficile in un minuto o due darvi un'impressione, ma abbiamo cercato di farla. Questa è una dei progetti dati appunto a degli artisti per una loro realizzazione all'Alpentone 2021. Ora proporrei a Graziella e Valerio di cambiare leggermente argomento, perché questo riguarda l'arte e la programmazione artistica, ma ci sono degli altri aspetti importanti nel Festival Alpentone.
Sì, ci sono dei percorsi, chiamiamoli così, alternativi, in cui trova posto anche la didattica. Mi riferisco all'incontro tra gli studenti svizzeri, diciamo così, e quelli che frequentano il Mozarteum. Un momento sicuramente di scambio culturale nel nome della musica, che però appunto fa dialogare musiche diverse, a volte anche molto lontane tra di loro. Ecco, Graziella, che momento è stato? Che cosa si è ricavato da questo incontro? E sicuramente è sempre un momento arricchente.
Allora, questo concerto con gli studenti della Hochschule di Lucerna, che è l'unica Hochschule in Svizzera dove si può studiare la musica folcloristica nel senso elevato della terminologia, e l'Università Mozarteum Salzburg. Il momento dell'incontro in persona è stato molto tardi, perché normalmente volevano già incontrarsi in aprile, ma come non era possibile, perché soltanto via Zoom hanno cercato di fare il primo incontro con i primi pezzi da provare assieme via questa distanza digitale. E finalmente, quando si sapeva che i salisburgensi potevano arrivare in persona ad Altdorf, era veramente una festa per tutti, perché non era per niente sicuro, per diverse ragioni, anche fra l'Austria e la Svizzera, certificato sì o no, test, come si fa, eccetera, tantissime questioni. E finalmente, quando ho sentito, e anche Nadia affreschi, si è occupata dell'organizzazione anche come musicista, come partecipante didattica di tutto questo progetto. Si poteva sentire durante il concerto che era una grande emozione per tutti.
Sì.
E per tutte.
L'hanno dichiarato sia Nadia sia il suo omologo Anton, che arrivava da Salisburgo, e tutti i ragazzi. C'è un aspetto certamente che avvicina, comuna fratella, ma c'è anche come dire, forse una prospettiva anche di altri sviluppi didattici, ad esempio con delle conferenze o dei momenti di avvicinamento tra chi fa la musica e chi magari ci si avvicina da ragazzo, un po' più naivement, potremmo dire così. Cosa pensate di sviluppare ancora per il futuro in questo senso?
Allora, al festival abbiamo già avuto tutto il monastero, il Kulturkloster di Altdorf, è stato rinzietto di azioni mediazione culturale, education. Studenti questa volta della Hochschule di Berna hanno organizzato diverse stazioni all'interno e nel giardino di questo magnifico monastero per invitare bambini e le loro famiglie di partecipare e essere iniziate anche un po' a un processo musicale, all'ascolto. Era molto magico, anche un po' ferico, e c'era anche una installazione sonora, una clown composition che si chiama The Murmur Stones, e anche le pietre mormoranti.
Sì, sì, sì.
Nel giardino, dove si poteva ascoltare e immaginare quale leggenda del cantone di Uri è stato con mezzi di algoritmi, sì. Come è stato trasformato in una installazione sonora.
Sonora, sì. Era un po' misterioso questo aspetto, lo dico perché sono andato a visitare sopra nei giardini del monastero. Non era così, così facile riuscire a capire, ma era piuttosto affascinante. Ti ho interrotto, scusa Graziella.
Forse un altro momento per Barbara Beciat e per me stessa era un momento molto importante. Purtroppo la radio non c'era ancora, era l'inizio del festival giovedì sera. Il primo concerto, il concerto d'ouverture, era un concerto di inclusione, un progetto che si chiamava La Settima Stagione di Siebte Jahreszeit, un progetto da Tom Ries, regia, con i musicisti Peter Conrad in Zumthor, alla percussione, poi Vera Kappler al pianoforte, Anna Traufer contrabbasso, fischio e canto. Hanno lavorato assieme durante un anno con la Fondazione Papilio, sono bambini con un certo handicap.
Sì.
E questo concerto per me stesso e per Barbara, la co-direttrice anche, e forse anche per tutto il team, per noi è stata una curva emozionale talmente toccante che forse dopo, durante tutto il festival, questo livello emozionale bellissimo, perché hanno fatto un lavoro straordinario, ci ha quasi mantenuti a ottenere questo ottimismo per tutto il festival, grazie a questo lavoro. E questo anche non è didattico, però è una chance per i bambini, perché il soggetto era canti popolari, Volkslieder e un Kinderlieder, che sono stati trasformati con questi musicisti straordinari, come hanno reagito sul podio.
Certo, Graziella ci ha citato alcune cose e ha detto la radio non era ancora arrivata. Effettivamente quello che noi abbiamo potuto offrire e potremo offrire è di registrare una serie di concerti al teatro, ma le iniziative, i luoghi erano parecchi: la Martinskirche, il cinema, il Kino Leutzinger, che ha acquisito una forza ancora maggiore rispetto all'ultima edizione in cui era stato lanciato, poi ancora il luogo della piazza, che è stato un po' trasferito all'inizio con qualche difficoltà, e molte altre iniziative ancora. Il tempo purtroppo è tiranno.
Però volevo approfittarne.
Sì, abbiamo ancora due cose.
Chiedere a Valerio un suo punto di vista. Queste occasioni, Alpentone in particolare, ma occasioni come Alpentone, che meccanismo innescano nel rapporto tra la musica popolare e la musica classica?
Questa è una grande domanda. Ma per me da una parte c'è, non so, non ho ancora capito bene dove potrebbe essere il punto esatto di ispirazione tra i due mondi, però la cosa che noto sempre è che ci sono due punti di partenza, no? Da una parte, diciamo, i gruppi che partono più dalla tradizione della musica popolare delle Alpi, cioè legata al territorio, dove chiaramente anche gli strumenti sono quelli che sono e rimangono quelli che sono, e dall'altra parte non solo la musica classica, anche il jazz, che per sé non sono musiche che hanno un forte rapporto con il territorio alpino, no? Che hanno un altro approccio, che magari cercano di o cercano di imitare, come già cominciando con Alpen Symphony di Strauss, che anche lui usa tante campanelline e suoni naturalistici, oppure cercano di evocare in un modo musicale, cioè diciamo la grandezza delle montagne e tutto. E alla fine per me rimangono due diciamo vie un po'. Non vorrei dire che non si incrociano, però sono due mondi che hanno dei punti di partenza così diversi.
Sì, come...
Sì, scusa?
No, mi immaginavo l'immagine di due rette parallele come due binari che vanno avanti, ma in realtà poi non si incontrano e non si incrociano davvero.
E forse però un punto di incontro c'è, perché la qualità, per esempio, che abbiamo sentito nel primo esempio, non può arrivare solo da una tradizione di apprendimento dello strumento fatta così, in maniera dilettantesca. Deve essere basata da qualche parte sullo studio anche delle questioni classiche.
Graziella?
Sì, sì.
Prima Valerio, prego, una replica.
Sì. No, scusate, solo un suggerimento. È vero, cioè è anche bello che adesso ci sono queste possibilità di studiare, non dico in modo serio, ma più professionale, anche alle Hochschule, nella musica folcloristica, però per me rimane un po' il rischio di perdere anche qualcosa, un tipo di autenticità che forse c'è solo se rimani amatore. Quello sarebbe la domanda da fare, no?
Certo, dall'altro lato c'è anche la constatazione che certa musica che viene suonata in forma più classica, più da concerto, perde quella spontaneità che invece avrebbe nei luoghi dove in realtà è nata questa musica. Ma questo dovrebbe darci lo spunto per un'altra trasmissione, e purtroppo siamo già in chiusura. Sotto abbiamo un esempio però di come Schubert viene rimescolato con delle melodie zigane e anche klezmer, che certamente nelle taverne di Vienna, come quelle che dà il titolo qui Zum Roten Igel, all'Istrice Rosso, frequentata da Schubert, da Schumann, ma poi anche da Brahms, che voleva mangiare solo lì, e poi da Mahler e da molti altri ancora, da Bruckner. Questo è un altro esempio di un altro modo. Adesso siamo davvero in conclusione. La Svizzera e l'Austria, e chiudiamo forse con Graziella, non me ne vorrà Valerio. Svizzera e Austria, un asse principale sempre molto importante ad Alpentone, ma che quest'anno è stato, tra virgolette, quasi esclusivo. E forse nei prossimi anni varrebbe la pena di cercare di coinvolgere un pochino di più il lato alpino della Francia, ma anche dell'Italia, anche della Germania e magari anche della Slovenia. So che non è facile, ma cosa pensate di fare in questo senso, Graziella?
Noi abbiamo deliberatamente ridotto il raggio dei paesi ospiti, non perché non troviamo interessante la musica dei Balcani o delle Alpi francesi, ma come musicisti e interpreti, e Barbara inoltre come ricercatrice, volevamo sensibilizzare le orecchie del pubblico al contenuto musicale, alle sottigliezze, ai valori interiori, non al crossover un po' rumoroso di certa musica popolare. Però non si sa, per esempio, cosa succede al futuro, ancora non si sa. però la musica austriaca per noi due è non soltanto una musica, è una musica una ricchezza talmente espansiva che valeva veramente la pena invitare tutti questi gruppi e solisti. Per noi è stato un piacere enorme, e forse anche questa discussione tra classica o non spontanea o amateur, però anche molto sviluppato, eccetera, la questione non si pone più, perché il livello musicale e la performance sul podio era talmente convincente, tra l'altro anche dai musicisti svizzeri che abbiamo invitati, evidentemente. E così per me non c'è così, spesso è quasi una questione filosofica o estetica, però nel concerto e ascoltando la qualità alla registrazione di Weltklasse auf SRF 2 e anche alla Rete 2, per me è stato totalmente, come si può dire, totalmente giusto, giustificato di invitare tutti questi gruppi fantastici.
Allora, siamo alla fine. Grazie alla Contratto, grazie Valerio
Benz. Grazie a voi tutti.
Grazie, buon pomeriggio e grazie magari di essere disponibili una prossima volta per continuare questo discorso.
Ci sarà sicuramente. Ci lasciamo con un esempio dell'incontro fra i ragazzi di Lucerna e i ragazzi di Salisburgo. Al Pentone, appuntamento al 2023.